Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La quinta di Beethoven, in edicola 7,99 €. De Agostini, 49 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wikiradio. Daria Galateria racconta Émile Zola.
Émile Zola non conosceva l'inglese, quindi quando il terzo processo che gli fu intentato per la difesa eroica che aveva fatto dell'ufficiale ebreo Dreyfus, innocente e a torto accusato di tradimento, lo aveva condannato a un anno di carcere, gli amici dello scrittore lo convinsero a scappare e partì per non far capire che stava partendo dalla stazione, partì con un pigiama, un golf e sulla mano segnate alcune frasi di inglese che lo statista Clemenceau gli aveva suggerito che potevano tornargli utili. Zola non era neanche al suo primo problema con la giustizia, perché nel suo generoso sentimento socialista aveva creato dei problemi soprattutto con il romanzo di Germinal, lo splendido epopea di uno sciopero dei minatori. E l'anno successivo all'uscita del romanzo, che aveva avuto un notevole eco, si verificò un incidente che sembrava ripetere esattamente quello che era raccontato nelle pagine di quella storia. A Decazeville, in uno scontro tra i minatori e la direzione delle miniere, era rimasto ucciso l'ingegnere Vautrin, il vice direttore della compagnia. Émile Zola, convocato, si difese in questo modo. Disse: gli operai leggono opere consolatorie, leggono storie di stupri, di ratti, di sostituzioni di bambini, di salotti, di veleni. Certo non leggevano i suoi romanzi naturalisti, le sue storie atroci, crudeli e molto, molto realiste, ispirate alla vita dei poveri e degli operai. Proibirono all'epoca la riduzione di Germinal per il teatro, intanto Zola fu convocato a un altro processo, al processo all'anarchico Émile Henry. Henry, che era responsabile a sua volta di due attentati sanguinosi, aveva citato in dibattimento una frase di Germinal: tutti i ragionamenti sull'avvenire sono criminali perché impediscono la distruzione pure e semplice e intralciano la marcia della rivoluzione. Anche stavolta Zola dovette difendersi con un argomento, diciamo così, letterario. Questa frase l'ho presa da Bakunin, disse. Del resto, lo scrittore non è mai responsabile di quello che accade. Per creare, mangia il suo secolo, e così lo preannuncia.
Rileggevo pochi giorni fa alcune pagine del suo romanzo, L'Argent. Che straordinaria sintesi del mondo degli affari. E quale intuito dei retroscena politico-finanziari. Lo sa, Zola? Lei ha la stoffa dell'uomo politico.
Io che detesto la politica. Ho rifiutato una candidatura a deputato che dei giovani mi proponevano. No, Renà, io sono uno scrittore e preferisco innanzitutto compiere la mia opera. La politica mi interessa solo ai fini dei romanzi che vado componendo.
Il caso Dreyfus nasce il 26 settembre 1894, quando Madame Bastien, che era l'addetta alle pulizie presso l'ambasciata tedesca a Parigi, consegnò come sempre il contenuto del cestino per la carta straccia all'addetto militare tedesco maggiore Henri, che era alla vice direzione del bureau del controspionaggio del ministero francese della guerra. Di solito la borsa di Madame Bastien conteneva al peggio le lettere d'amore che il colonnello Schwarzkoppen riceveva dalla signora De Vede. Questa volta invece il maggiore Henri trovò una nota, il famoso bordereau, in cui si dava la lista di 5 documenti segreti che l'anonimo scrivente si offriva di vendere ai tedeschi. Alcuni di questi documenti riguardavano i cannoni e quindi si pensò che solo un ufficiale di Stato Maggiore potesse avere accesso a documenti in questione. Tra i 4 o 5 ufficiali sospettabili c'era il capitano Alfred Dreyfus. La sua calligrafia somigliava vagamente a quella in cui era vergato il bordereau e soprattutto il capitano era ebreo. Dreyfus fu arrestato il 15 ottobre, processato dal Consiglio di guerra il 19 dicembre, condannato il 22 alla degradazione pubblica e al carcere a vita, il 21 febbraio 1895 veniva imbarcato alla volta dell'Isola del Diavolo, dove rimase sperando e disperando per più di 4 anni. Émile Zola all'epoca era a Roma. Stava infatti elaborando un romanzo sull'Italia, soprattutto su Roma, e quindi era venuto in città a informarsi. Era la fine del 94, per il normale lavoro di documentazione fu accolto da Capuana, il caposcuola del verismo italiano, che lo accoglieva trepidante al Grand Hotel. Zola era il suo maestro, quindi era anche venerabile per lui, e quindi gli andò incontro con temore, ma Capuana, Zola, tracchiato, generoso e a braccia aperte, lo accolse dicendo: siete voi lo chef, il capo della scuola realista in Italia. Capuana, atterrorizzato da questa investitura a vice capo papa tra gli infedeli, gli diceva vu, indicando il panciotto, diciamo, di Zola, dicendo, intendendo dire: voi siete voi il capo del naturalismo su tutta la terra. Quindi, mentre Zola chiedeva di incontrare il papa e poi abbassava le pretese, cardinale, un vescovo, Leone XIII si negò, il re Umberto I lo aveva incontrato, ma la frase più politica che aveva pronunciato era: certo voi francesi siete ricchi, questo toglie un bel po' di preoccupazioni. Insomma, quando tentarono di coinvolgere Zola per i suoi generosi sentimenti, i suoi interventi a favore appunto del terzo stato, lo trovarono piuttosto distratto. Nel novembre del 1896 andò da lui Bernard Lazare, che aveva scritto un libello sul caso, La vérité sur l'affaire Dreyfus, ma non pensava che si sarebbe mosso. Lo trovai simpatico, ma insomma non aveva alcuna idea dell'affaire, scrisse, e sentivo che in quel momento non lo interessava.
Dal diario di Émile Zola.
18 ottobre 1897. Sono da un mio amico, il musicista Bruno. Sembra che ci somigliamo io e Bruno. Dicono che sia uno Zola più brutto, tutto dire. Sono stanco. Da qualche tempo mi sento tormentato da qualcosa che rode piano piano l'anima e la mente.
Émile, perché quella faccia? Ti preoccupa il romanzo su Parigi? Sei scontento del lavoro?
No, non è il romanzo, non c'entra. Senti, Bruno, ti ricordi di quel capitano d'artiglieria condannato alla deportazione? Un ebreo?
Certo, Dreyfus.
Ebbene, Dreyfus è innocente e lo lasciano morire all'Isola del Diavolo, nella Guyana.
Cosa? Ma come fai a dirlo?
Lo so, sento che è così. Dal 1894 un innocente si dibatte contro il suo destino. Solo un militare, unico fra tutti, auspica la sua liberazione. Un tenente colonnello di nome Picard. Tutti gli altri si ostinano a confermare il delitto. Bruno, io ho letto qualcuna delle sue lettere. Strappa nel cuore. Non posso più vivere con questa idea, anche se gli altri vi si adattano. Dreyfus vive in una capanna, custodito da una sentinella con la baionetta in canna. Quando si è sparsa la voce di una sua evasione, il ministro delle colonie l'ha fatto legare con i ferri ai piedi. Tu che cosa ne pensi?
Penso che la situazione sia drammatica, ma sei colpevole.
Imposti male la questione, Bruno. Sei innocente, devi dire. E sei innocente. I colpevoli siamo noi, tu, io, tutti.
Ma come si fa a saperlo?
Io lo so. È il segreto di Pulcinella. E se il tenente colonnello Picard, che sa anche lui che Dreyfus è innocente, non fa niente, ebbene io non so cosa farò, ma certo farò qualcosa.
È una mattina della fine del 1897 che Zola incontra casualmente, durante una passeggiata, Fernand de Rodet, direttore del Figaro, che sostiene Dreyfus, e il colloquio dovette essere evidentemente molto convincente per lo scrittore, che interviene con un testo assolutamente famosissimo che fa onore a lui e che salva in qualche modo l'onore della Francia, totalmente pervasa da un'ondata di antisemitismo antisemitismo tra le più violente di tutti i tempi, con questo articolo che compare sul giornale L'Aurore. Zola nel Figaro aveva espresso nel 1881 la sfiducia nella funzione pubblica dello scrittore. La politica, aveva scritto, ci disgusta profondamente. Al di sopra delle basse agitazioni della politica, sdegnosi verso l'azione, c'eravamo completamente dedicati alle lettere e alla scienza. E invece ecco che il 13 gennaio del 1898, con un sasso gettato nello stagno di questa ondata antisemita, con l'articolo J'accuse, Zola pone con tutto il peso del suo grande successo letterario e interviene a favore del capitano Dreyfus. Zola era perfettamente consapevole di cosa l'aspettava, col suo gusto solito della documentazione aveva trascritto gli articoli del codice penale che lo avrebbero riguardato. Alla Camera, Albert Demain, uno dei capi della destra nazionalista, definì l'articolo un'aggressione alla Francia e alle sue forze armate e partì immediatamente la richiesta di un'azione giudiziaria. Il 20 gennaio Zola ricevette la citazione col rinvio a giudizio, il 7 febbraio, 107 anni fa, iniziò il processo.
Accuso il tenente colonnello Dupaty de Clam di essere stato il diabolico artefice dell'errore giudiziario. Inconsapevolmente, voglio credere, e di aver poi difeso la sua opera nefanda per 3 anni con le macchinazioni più assurde e più colpevoli. Accuso il generale Mercier di essersi reso complice, sia pure per debolezza, di una delle più nere iniquità del secolo. Accuso il generale Biot di aver avuto in mano le prove certe dell'innocenza di Dreyfus e di averle sottratte alla giustizia. Di essersi reso colpevole del delitto di lesa umanità e di lesa giustizia per uno scopo politico e per salvare lo Stato Maggiore compromesso. Accuso il generale Boisdeffre e il generale Gons di essersi resi complici dello stesso delitto. Accuso il generale Pellier e il maggior Ravary di aver condotto un'inchiesta scelerata. Accuso i periti calligrafi, i signori Bellome e Couard, d'aver steso relazioni menzognere. Indirizzando queste accuse, non ignoro di poter essere incriminato ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge sulla stampa del 29 luglio 1881, che punisce il reato di diffamazione. Mi ci espongo volontariamente e aspetto.
Magnifico, Zola. Ma il titolo che lei ha dato all'articolo non va bene. Anche Clemenceau la pensa come me. Non ha abbastanza mordente.
Che cosa proponete allora? Lei, Clemenceau, che titolo suggerisce?
J'accuse.
Nel suo articolo e in quello successivo del 21 febbraio 1898, Zola ribadiva che si faceva un dovere morale di intervenire contro questi errori e mistificazioni politiche in difesa dei grandi ideali, cercando però di mantenersi estraneo a ogni tipo di condizionamento, massimamente da quello politico, e sul piatto della bilancia della giustizia mette per l'appunto il suo peso letterario. Dreyfus è innocente, lo giuro. Mi gioco la vita, mi gioco l'onore. E per i miei 40 anni di lavoro, per l'autorità che questa fatica può avermi dato, giuro che Dreyfus è innocente. E per tutto ciò che ho conquistato, per il nome che mi sono fatto, per le mie opere che hanno contribuito all'espansione delle lettere francesi, giuro che Dreyfus è innocente, che tutto crolli, che le mie opere periscano se Dreyfus non è innocente, è innocente.
Egli è innocente! Tutto sembra rivolgersi contro di me, le due camere, il potere civile, il potere militare, i giornali a grande tiratura, l'opinione pubblica, che essi hanno avvelenato. Ma io sono tranquillo, vincerò. Mi potete colpire. Giorno verrà in cui la Francia mi ringrazierà di averla aiutata a salvare il suo onore.
E così, nel novembre del 1897 l'affare esplose. Il 9 il fratello di Dreyfus, Mathieu, pubblicò facsimili del bordereau da vendere nelle strade. Il 15 denunciò il vero autore del tradimento, Esterhazy. Il 29 il Figaro pubblicò le fotografie del bordereau e di una vecchia lettera di Esterhazy a un amante in cui si mostrava la somiglianza delle scritture e in cui soprattutto Esterhazy dichiarava l'ambizione di morire come un capitano degli Ulani sciabolando contro i francesi, Clemenceau a sua volta diede inizio a una serie di articoli pubblicati sull'Aurore, ma il processo che l'11 gennaio del 1898 colpiva Esterhazy lo assolse. Il 13 venne arrestato Picard, un generale che generosamente lo aveva difeso. L'Aurore, appunto, pubblicò la famosa lettera aperta di Zola, J'accuse. Il numero del mattino seguente pubblicava la prima puntata della petizione degli intellettuali che chiedeva la revisione del processo. Io sono stato il primo di rifiusarlo, si sarebbe in seguito vantato Proust, poi c'erano Anatole France e tantissimi altri intellettuali che si schieravano a favore dell'innocente capitano Dreyfus. Il 23 febbraio 1898 fu annunciata la condanna a 3 anni di prigione e a 3.000 franchi di multa, ma il caso Dreyfus ormai è scoppiato. La Francia si divide, si divorano i giornali e una delle conseguenze dell'affaire è la crisi dell'editoria. Nessuno legge più i libri sotto l'impellenza del dibattito processuale. Qui mi si può colpire. Un giorno la Francia mi ringrazierà d'aver contribuito a salvare il suo onore. Si disse che Zola aveva il culto del denaro e che aveva visto nell'affaire una réclame immensa, colossale. Lo scrisse il giornale La Dépêche del 23 gennaio 1898. In realtà Zola non ricevette alcun compenso per i suoi articoli e rifiutò nell'agosto del 1899 un intervento sul Graphique che da solo gli avrebbe fruttato 25.000 franchi e anzi per fronteggiare le spese dei 4 processi dilapidò quasi tutto il suo patrimonio. Il suo editore Fasquelle dovette intervenire per pura generosità per impedire il 10 ottobre del 1898 un'asta pubblica dei suoi beni. Perse anche gran parte del suo pubblico e anche la più remota possibilità di entrare all'Académie, che era un sogno che carezzava con un po' di vergogna. Fino ad allora, che cominciava ad essere circondato da oggetti della nuova agiatezza, confessava volentieri agli amici la povertà di un tempo, quando aveva vissuto per un anno di pane intinto nell'olio che gli avevano mandato dei parenti, e impegnava al Monte di Pietà il soprabito, chiudendosi in casa drappeggiato nella coperta, cosa che chiamava fare l'arabo. A lungo erano stati i propri giornali a mantenerlo, e così aveva potuto comprarsi a Medan una casa di campagna piuttosto modesta, tanto che lo scrittore rivoluzionario Jules Vallès gli aveva detto: «Bene, vecchio mio, la prossima volta ti porto un albero». E in fondo gli attacchi e le continue stuprature avevano contribuito molto al suo successo, creandogli però soprattutto una fama di corruttore. Daudet, lo scrittore Daudet, faceva le orecchie alle pagine dei romanzi di Zola che consentiva alla moglie di leggere. E anche se nel 1881, per dedicarsi totalmente ai suoi romanzi, Zola aveva abbandonato la collaborazione ai giornali, dichiarava che in fondo la grande funzione del quotidiani per questa loro vertigine di informazioni che continuamente forniscono aveva la funzione di decuplicare la vita. Lui, con gli articoli sulla fé, contribuì appunto all'esplosione della lettura dei giornali, che arrivarono a vendersi in 4,5 milioni di copie, e in fondo considerava i giornalisti una casta feudale e carica di onore, evidentemente, perché una volta che lo avevano interrogato sul duello, rispose che un commerciante poteva anche rifiutare di battersi, la sua famiglia e i suoi amici lo avrebbero considerato ragionevole, ma un giornalista che non avesse difeso il suo onore, chi avrebbe stretto più la mano? E in effetti la difesa di Dreyfus fu per lui davvero una questione di onore. Il 10 aprile Zola subisce un attentato nei pressi di Medan. Il 23 maggio si apre un nuovo processo contro di lui. Il 9 luglio è condannato a 2 mesi di prigione con la condizionale e a 2,000 franchi di multa. Il 18 luglio, alla terza condanna, abbiamo detto a un anno, e anche al pagamento di 3.000 franchi, lo scrittore decide per l'appunto di fuggire a Londra. Nel 1999 il presidente Félix Faure, che era avversario alla revisione del processo, ormai le prove a favore del capitano erano diventate lampanti, morì durante un amplesso. La prostituta strillò a lungo perché le mani del presidente erano rimaste impigliate nei suoi capelli. Il nuovo presidente è favorevole alla revisione del processo e il 3 giugno è concessa questa appunto la revisione. 2 giorni dopo quindi Zola può rientrare in Francia. In Inghilterra ha patriotticamente, dirà lui, taciuto. I giornalisti che avessero dichiarato di averlo accostato mentivano. Ma il giorno stesso del rientro, sempre sull'Aurore, compare un suo articolo in cui, con toni appena enfatici, spiega i sentimenti del suo rientro. 11 mesi fa ho lasciato la Francia. Per 11 mesi mi sono imposto l'esilio e il silenzio. Anime vili hanno pensato, hanno ripetuto che fuggivo il carcere grandio, ma non ho mai domandato altro che il carcere io, e sono ancora pronto a subirlo se necessario. Da quasi 40 anni servo il mio paese con la penna, e vi giuro che si prova un dolore spaventoso nell'andarsene da solo, in una notte cupa, nel veder scomparire in lontananza le luci della Francia, quando si sa d'aver voluto soltanto il suo onore. E in seguito: durante lunghi mesi d'esilio che si sono succeduti, c'è chi possa immaginare la tortura d'essere soppresso dal mondo dei vivi. Sono a casa, scrive, sfidando per un'ultima volta la giustizia. Il procuratore può ancora avvalersi della condanna in contumacia a 1 anno di prigione, ma sempre ottimista dichiarava di essere tornato perché giustizia è fatta. Alla giustizia mancavano invece ancora 7 anni. La vera definitiva conclusione dell'affare si avrà infatti soltanto nel 1906, quando la dichiarazione di colpevolezza di Alfred Dreyfus viene annullata dalla Corte di Cassazione. Subito dopo la vittima sarà solennemente reintegrata nell'esercito con tanto di Legion d'Honneur. Il generale che lo aveva generosamente difeso, Picard, diventerà presto ministro della guerra, ma Zola non farà in tempo a vedere questo epilogo felice e consolatorio dopo tante ingiustizie e vicissitudini.
Al presidente della Repubblica Loubet.
Non sono che un poeta, uno scrittore solitario che si occupa del proprio lavoro, impegnandovisi per intero. Ho visto che un buon cittadino deve accontentarsi di offrire al suo paese il lavoro che sa fare come meglio può. Ed è per questo che mi chiudo nei miei libri. Torno ad essi con semplicità, con tutta semplicità.
Il 29 settembre 1902, Émile Zola, dunque, è appena rientrato dalla casa di Medan, di cui abbiamo conosciuto la povertà e il fascino, e con la moglie si addormenta. La moglie Alexandrine riuscì a salvarsi dalle esalazioni della stufa che uccidono Émile Zola andando nel bagno. Lo scrittore rassicurò la moglie, che si lamentava di sentire questi fumi che la soffocavano, dicendo che forse avevano un fastidio di altro genere e che soprattutto non si sentì di svegliare il domestico. Molti anni dopo, nel 1953, un anziano spazzacamino, Pierre Aquin, confessò di aver ostruito appositamente il camino insieme a Henri Buronfoss, un altro spazzacamino che lavorava nella casa accanto a quella di Zola e che comunque intanto era morto nel 1923. Dichiarò che si era avvalso della collaborazione addirittura del domestico degli Zola, che era molto devoto allo scrittore, e quindi questo aspetto di questo sospetto è forse è difficile da credere, però è un fatto che i due uomini erano membri di un gruppo nazionalista e volevano vendicare questo affronto che aveva fatto all'esercito, alla Chiesa e allo Stato di Francia, dal loro punto di vista, dallo scrittore difendendo l'ebreo Dreyfus. La morte di Zola venne archiviata nel 1903 come avvelenamento accidentale da monossido di carbonio e l'ipotesi dell'omicidio fu subito accantonata, ancora oggi viene spesso sollevata e il sospetto non è completamente dissipato.
Il mio noviziato era finito. Partivo di lì armato, non più recluta, ma veterano della rivoluzione. Una rivoluzione che avrebbe liberato la terra ad una società che la mia coscienza condannava. La mia stessa educazione borghese per la quale mi ero elevato era quella che aumentava il mio disprezzo contro la borghesia. Quegli operai che con il loro puzzo di miseria mi infastidivano, sentivo il bisogno di esaltarli, li avrei additati come i soli degni, i soli onesti, l'unica forza viva in cui l'umanità potesse ringiovanire.
Alto nel cielo, ora il sole di Germinal diffondeva i suoi raggi in tutta la sua bellezza. Ma sotto quel tripudio della natura, sempre più distinto, il giovane continuava ad udire il lavoro dei minatori. Di questa messe la terra era incinta, una messe che sarebbe spuntata un giorno alla luce e sarebbe aumentata nei solchi per i futuri raccolti. Là, in fondo, un esercito vendicatore, aprendo la terra, ben presto sarebbe esploso alla luce.
Quello che resta nel cuore degli amanti della scrittura di Zola è la natura assolutamente emozionante dei funerali, che furono seguiti da una folla enorme e che fu salutata da un coro di minatori che scandivano Germinal, Germinal.
Il 7 febbraio 1898 ha inizio il processo per diffamazione contro Émile Zola per la pubblicazione del J'accuse. Daria Galateria l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.